E si torna a parlare di Linux, di free software open source ogni sabato alle ore 12:30 in Radio Linux. Naturalmente questo programma va in onda su Radio Start con la replica del lunedì mattina alle ore 10:30 e naturalmente la versione podcast. Settimana interessante con diverse news di rilievo, andiamola a scoprire. E iniziamo la puntata con le nostre recensioni, però partiamo questa volta da una notizia diversa, perché parliamo di Calamares, il software che viene utilizzato appunto per l'installazione di moltissime distribuzioni del mondo, Linux, soprattutto se parliamo del mondo Arch, ma non solo, anche del mondo Debian e tantissime altre distribuzioni che utilizzano appunto questo software. Il problema è che il manutentore principale di Calamaros, come riportato da tantissimi blog, tra cui anche quello di Marco Giannini e Marco Box, si è appunto dimesso dal progetto, o almeno ha detto che ogni tanto, insomma, gli darà lo sguardo, ma non con l'assiduità che aveva prima. Quindi sarà sicuramente una situazione molto diversa, perché Adrian De Groot ha appunto detto proprio che farà questo lavoro in maniera saltuaria, e questo potrebbe essere sicuramente un problema, perché moltissime distribuzioni di Linux, come ho detto prima, utilizzano questa procedura di installazione, questo software di installazione, che tra l'altro, secondo me, tutto sommato è fatto molto bene. Ma durante questa settimana sono andato a vedere una distribuzione che mi interessava per vari motivi. E si chiama Ultramarine Linux. Questa distribuzione è una distribuzione particolare perché proviene dal mondo Fedora. È una distribuzione che sicuramente viene creata proprio per andare a coprire quelle problematiche che riguardano il mondo di Fedora, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei pacchetti. E Ultramarine, che si chiama appunto Ultramarine Linux, viene rilasciata con vari ambienti desktop che non sono appunto GNOME 42, che sono di Fedora. E fra cui abbiamo appunto Budgie, Catfish, Pantheon e ovviamente anche KDE e GNOME. L'elemento interessante è che possiamo installare altri pacchetti che appartengono per esempio al mondo di App Image, e soprattutto il gestore dei pacchetti dà la possibilità di utilizzare altri software che non troviamo nel mondo Fedora di default. Per esempio, se andate nel settore ufficio, che è quello che io guardo per prima per motivi, diciamo così, di lavoro, troverete appunto WPS Office, Free Office e anche Only Office Desktop. Quindi c'è una maggiore scelta, e questo riguarda tantissimo software che troverete in più rispetto appunto alla versione di Fedora. Quindi il tutto va a semplificare l'utilizzo della stessa Fedora, se vogliamo, perché Ultramarine, come ho detto, è una delle poche derivate appunto dal mondo di Fedora. Il problema che ho riscontrato purtroppo è sempre lo stesso, e cioè la questione dell'installazione, nel senso che se gli date un hard disk intero da installare, non ci sono problemi, perché la procedura di installazione, bene o male, non è che può fare danno, piglia l'hard disk solo. Il problema invece esce fuori magari se fate il dual boot con Windows 10, e quindi in particolar modo la situazione appunto riguarderà anche Windows 11, perché il problema di gestione dell'hard disk da parte di questo software che viene utilizzato per installare Ultramarine è lo stesso che viene utilizzato per installare Fedora. Quindi in questo caso bisogna stare molto attenti, perché se no si creano veramente dei grandi casini. Però rimane il fatto che Ultramarine Linux è una buona distribuzione per provare magari appunto Fedora senza avere tutti quei determinati tipi di problemi che riguardano la gestione dei repository, dato che qui sono già a disposizione.
Ah, funziona bene la parte proprio della distrazione del
Beh, tutto sommato Boh, sì, nel senso che il problema di queste cose è che, ripeto, se hai Windows è un problema, se hai Linux e ci vuoi fare il dual boot potrebbe essere un altro problema, se non hai nessuno dei due vuoi installare radendo al suolo tutto, il problema non si pone perché non è che ti crei. Ovviamente io qualche problemuccio l'ho individuato nell'ambito degli aggiornamenti, però l'ho tenuta una settimana, quindi non è per quella che, insomma, per quello che conta. Però ripetiamo, tutto sommato, guardando un po' la situazione in totale, mi sembra più che dignitosa, ecco. Poi bisogna vedere pure se ti piace il mondo dell'RPM, se piace il mondo della Fedora, a me no. Quindi insomma, io l'ho provata per una settimana, così tanto perché c'era una partizione libera, e dopodiché ovviamente sono tornato a utilizzare quella che sto utilizzando adesso, che per motivi di lavoro mi ci trovo bene, che sarebbe Linux Mint Debian Edition, molto più chiara, ecco. Però io quello che ho provato di questa distribuzione soprattutto è stato Qtfish, che sarebbe il nuovo ambiente desktop di cui si parla. Qui la versione presentata era 0.7, in realtà siamo arrivati alla 0.8. Tutto sommato funziona benino, non ci sono dei problemi gravi. Secondo me il problema ancora è lo stesso, vedere se le gestioni dei pacchetti funzionano bene. Insomma, bisogna andare a vedere proprio il software per un lungo periodo di tempo. Io per una settimana posso dire che funzionava bene, quella c'erano dei rallentamenti, ma insomma, roba da poco, ecco.
Te l'ho chiesto perché anni fa, quindi parliamo di ere geologiche fa, non mi ricordo se andava direttamente in kernel panic al sottoscritto oppure magari l'ambiente grafico si avviava, però avevo enormi problemi.
Questo non l'ho riscontrato, cioè nel senso non ho avuto kernel panic e non ho avuto problemi con schede video. È anche vero che io non ho Nvidia, quindi direi che insomma qualche altro problemuccio me lo tolgo di mezzo, però tutto sommato no, nel senso non ci sono stati problemi almeno sotto questo aspetto. Poi ripeto, tenerlo una settimana è una cosa, tenerlo un mese e utilizzarla per un mese ne è completamente un'altra.
Parliamo invece di Sparky Linux perché al momento hanno aggiunto chiamiamo un raccoglitore di PTV, sì, chiamiamolo così, si chiama HypnotX, Hypno come in inglese, HypnoTeX, scusate, è un'applicazione per le IPTV, per lo streaming di IPTV. Chi volesse approfondire, può tranquillamente andare a installarsela. Per quanto riguarda Makulu, al momento abbiamo solamente il nuovo splash screen del boot, quindi c'è abbastanza calma piatta, però speriamo bene perché secondo me entro la fine di giugno avremo novità. Ragion per cui partiamo subito con le notizie raccolte qui e là per la rete. E vi rinvio un articolo di Tempi che si chiama In USA il sistema di credito sociale c'è già, lo ha imposto Big Tech. E si parte da un'intemerata di David Sachs, che è uno dei cofondatori di PayPal, quindi non è il primo venuto, anzi, sarebbe quasi a dire, ma guarda tu da che pulpito più che altro. E per dire che effettivamente Twitter, Facebook e compagnia cantante già hanno imposto un sistema di moderazione, censura, chiamiamolo autocontrollo sociale agli utenti della rete. E poi vi rimando a una notizia che ce la dà niente poco di meno che The Intercept, e si parla di Amazon. A quanto pare c'è un bot che controlla le chat interne della ditta di Amazon, il quale bandisce, mette al bando, il quale non vi fa passare i messaggi che contengono parole quale union, ossia sindacato. È molto bello, non c'è che dire. Poi, per chi volesse approfondire, l'articolo è tutto in inglese e si chiama New Amazon Worker Chat App Would Ban Words Like Union. E parliamo invece di casa nostra perché, secondo una ricerca Vodafone e Deloitte, Deloitte è una sorta di ente certificatore, chiamiamolo così, e a quanto pare in Italia mancano quasi 2 milioni di specialisti di informatica. A tal proposito vi rimando ai vari Don Chisciotte podcast in cui si parla dei rapporti sul mondo del lavoro usciti, non mi ricordo se Istat o Confindustria, non ho la più pallida idea. Effettivamente la domanda, la ricerca di l'offerta e la domanda di lavoro sono molto molto sbilanciate nel nostro paese. E poi, mentre aspettiamo che il caro Elon Musk decida se acquistare oppure no il Twitter, nel frattempo è apparso anche il tasto modifica se voi andate a sparare un cinguettio.
Sì, questo era un comando che molti attendevano da tantissimo tempo. E, durante questa settimana poi è uscita una nuova versione di una distribuzione ottima, secondo me, soprattutto se avete dei computer vecchi, si chiama Peppermint, e è uscita la versione appunto del 22 maggio 2022. È interessante perché questa versione che esce è pure per la 32 bit. Ovviamente ricordiamo che questa è una distribuzione che ha un bel po' di anni passati alle spalle, ma prima si basava su Ubuntu. Dopo la scomparsa del creatore, il team, che poi in realtà era il forum di Peppermint, ha preso appunto le redini della distribuzione. E ha saputo mantenere da una parte l'aspetto, diciamo, principale, però, è passata a Debian, quindi ha abbandonato il mondo Ubuntu per passare a Debian ed esce l'ISO, quindi sia a 64 bit che a 32 bit. E poi l'elemento interessante è che questa versione, appunto, di Peppermint propone un ambiente che è XFCE, mentre prima si basava su LXDE. Tra l'altro è stato introdotto un software molto interessante che si chiama Pipab, che praticamente sarebbe una mezza specie di update manager che ci consente di stabilire a noi, quindi agli stessi utenti, quando sarà il momento di effettuare l'aggiornamento del sistema. Quindi sono tutte piccole, diciamo, cosette, insieme all'uscita della stessa distribuzione, che effettivamente sono molto molto interessanti e molto utili. E, ripeto, questa è la classica distribuzione che può essere utilizzata se avete appunto un computer bello vecchio, però in realtà io l'ho provata anche da live per un po' di tempo, devo dire che è più che soddisfacente. Quindi, se vi interessa, andatevi a scaricare la nuova versione di Peppermint, che naturalmente troverete dal sito di DistroWatch.
Oh, se io ti dicessi coda da cavallo, pistole e seno voluminoso, a te cosa viene in mente? E a quanto pare stanno sviluppando l'ennesimo capitolo di Tomb Raider e questa volta utilizzeranno la Real Engine numero 5, quindi vedremo seni più gonfi, che ballonzano per lo schermo. Quindi, ciò detto, parliamo del Parlamento europeo perché ad aprile ha approvato il cosiddetto Data Governance Act, ossia le nuove misure per aumentare la condivisione dei dati all'interno dell'Unione Europea. L'obiettivo è dare maggiore accesso ai dati per sbloccare il potenziale dell'intelligenza artificiale, promuovere la condivisione dei dati dando più controllo a cittadini e aziende e garantire un accesso equo e stimolare la condivisione volontaria dei dati. E, nota folcloristica, il testo è stato approvato con 501 voti favorevoli, 12 contrari e 40 astensioni. Poi, a proposito di note folcloristiche, a quanto pare Zuckerberg ci starebbe pensando ancora, e dopo il fallimento di Libra, e Facebook barra Meta vorrebbe introdurre nuovamente una moneta virtuale che si dovrebbe chiamare Zuckbucks. Quindi non so fino a che punto la notizia sia fondata, però ricordiamocene, perché la fantasia spesso, cioè la realtà spesso supera la fantasia. E poi parliamo invece di disgrazie di noi informatici, perché a quanto pare c'è un bug per le CPU AMD che nei driver delle CPU che overclocca il processore per errore, spesso e volentieri anche bruciando, friggendo il processore. Quindi, se avete AMD e usate Windows, fate molta attenzione. E poi parliamo di Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché ha stabilito che per poter essere validamente vincolato da un contratto su internet, il consumatore deve comprendere inequivocabilmente dalla sola dicitura riportata sul pulsante di inoltro dell'ordine che egli sarà tenuto a pagare non appena avrà cliccato il pulsante. E la sentenza è stata pubblicata a inizio aprile dai giudici del Lussemburgo e riguarda un ricorso presentato da una società di diritto tedesco, proprietaria dell'hotel Goldener Anker a Krummhorngerätsiel, che aveva messo in locazione camere con l'intermediazione del sito booking.com. Un cliente aveva prenotato 4 camere nel 2019, non si era presentato e si era visto addebitare una somma pari a 2.240 euro. Un tribunale tedesco ha chiesto alla Corte di Giustizia di stabilire se un pulsante con la formulazione conferma la prenotazione corrisponda alla dicitura ordine con obbligo di pagare. I giudici di Lussemburgo hanno risposto che no, salvo che non sia inequivocabile. Spetterà quindi al tribunale tedesco verificare se il termine prenotazione sia nel linguaggio corrente sia nella mente del consumatore medio è sistematicamente associato al sorgere di un obbligo di pagare. Secondo la Corte europea, nell'ipotesi negativa sarebbe necessario constatare il carattere equivoco dell'espressione conferma la prenotazione.
Dunque, durante quasi qualche giorno fa è uscito Pearl Linux. Pearl Linux è una distribuzione un po' strana perché è basata su Ubuntu, però ha come obiettivo praticamente riproporre l'ambiente di macOS nel periodo di Snow Leopard. In realtà propone da una parte degli ambienti desktop che sono un misto fra LDXDE e XFCE e poi appunto ambienti invece che sono legati appunto a GNOME e Mate. Il loro ambiente ibrido, almeno che chiamano così, si chiama PearlDE, è una mezza specie appunto di incrocio, come ho detto prima, fra LDXDE e XFCE. Però con tutti i software già installati, quindi praticamente avete una distribuzione che vi scaricate che è di 3 giga, dove troverete delle scelte un po' strane. Prima di tutto c'è Google Chrome e Firefox che sono già preinstallati, poi abbiamo invece di avere LibreOffice, qui c'è FreeOffice Suite. Poi abbiamo Conky già messo di default e la stessa maniera vale per Compiz e inoltre avete Samba già installato e per la posta avete Evolution. Tra l'altro abbiamo anche Audacity, Audacious, SM Player, VLC e Kodi e OBS praticamente già installate, quindi una vera e propria ira di Dio. Il kernel che viene utilizzato è il 5.15 e è praticamente l'obiettivo che loro hanno, soprattutto per quanto riguarda la versione Perl DE, è quello di riproporre un ambiente che è simile, diciamo così, a Snow Leopard. Quindi in questo caso bisogna anche ricordare che nella stessa distribuzione già ci sono Etcher, che serve appunto per fare le penne USB, e poi Gnome Disk. Quindi direi che ancora una volta diciamo c'è questo filone di queste distribuzioni che ripropongono un ambiente simile a quello del Mac, che un po' si contrappone insomma a quello che viene riproposto da altri stile Windows. Quindi diciamo che sono vari punti di vista. Ripeto, questa è basata su GNOME, scusate, su Ubuntu, la 22.04 con LTS, quindi tutta la base è lì.
Oh, rimaniamo a parlare di Unione Europea perché il Parlamento Europeo ha chiesto alla Commissione di introdurre il diritto alla riparazione nell'ambito delle proposte sui consumatori previste per la fine del 2022. Secondo i deputati, un diritto alla riparazione efficace dovrebbe coprire il ciclo di vita dei prodotti. Per i dispositivi digitali, per esempio, gli aggiornamenti ed applicazioni dovrebbero essere resi disponibili per un periodo di tempo minimo, essere reversibili e non comportare una diminuzione delle prestazioni. Il Parlamento vuole una etichettatura specifica per la riparabilità. L'obiettivo è promuovere un utilizzo delle risorse più efficiente e sostenibile e ridurre i rifiuti. La risoluzione non legislativa, però, è stata adottata con 509 voti a favore, 3 contro e 13 astensioni. Parliamo un attimo di Tesla, perché la nuova Tesla Gigafactory, che sta costruendo, non ho la più pallida idea dove. È la più grande, è la fabbrica più grande d'America e va bene. E la notizia di colore, penso data dallo stesso Elon Musk, è che potrebbe ospitare 194 miliardi di criceti. Quindi ora ad oggi abbiamo un nuovo metro di, anzi un nuovo, una nuova superficie di misura. Poi parliamo un attimo di Warren Buffett perché tra marzo e aprile avrebbe comprato circa 121 milioni di azioni di HP Hewlett Packard. Ovviamente si è diffusa la notizia, il titolo HP si è impennato e lui da 121 milioni come valore di azioni si è ritrovato in poco tempo 650 milioni di dollari. E ovviamente la SEC ha avviato un'indagine per vedere se si tratti di insider trading, ossia aggiotaggio o altre pratiche illecite, però comunque il fatto che Warren Buffett si sia interessato all'HP vuol dire che secondo me qualcosa bolle in pentola. Poi parliamo di Epic Games, torniamo a parlare di Epic Games perché a quanto pare insieme a Lego vorrebbero creare un metaverso a misura di bambino. No, non ho idea se metaverso si riferisce al pargolo di Facebook o di Zuckerberg, oppure se è un termine che utilizzano per indicare una sorta di Second Life a mo' di metaverso. Comunque, per chi volesse approfondire, l'articolo è di Hardware Upgrade.
C'è un interessante progetto che va avanti con il mondo di Firefox che si chiama Firefox Translations. Che cos'è Firefox Translations? È un progetto finanziato dall'Unione Europea e che è volto a realizzare appunto un traduttore automatico, però offline. E questo deve essere integrato all'interno appunto di Firefox. È un progetto che è stato sviluppato tempo fa e sono uscite fuori le prime versioni di prova e tra l'altro appunto c'è anche la possibilità di tradurre dall'italiano all'inglese e poi altre diciamo opzioni. Non è la versione stabile, però sicuramente bisognerebbe andare a dare uno sguardo per vedere appunto come funziona. L'elemento interessante di tutta questa faccenda è che consente appunto di fare la traduzione della stessa pagina web direttamente appunto sul nostro computer. Quindi gli altri di solito quando fanno queste traduzioni si appoggiano al cloud, invece in questo caso tutto ciò rimane all'interno del nostro PC. E ripeto, questo traduttore deve essere considerato un traduttore automatico offline, però ovviamente deve funzionare all'interno di Firefox. Ora sarebbe interessante vedere magari se lo stesso tipo di progetto potrebbe essere applicato alle derivate di Firefox, ai prodotti derivati. Vedremo come andrà avanti perché questo, ripeto, è un progetto finanziato dall'Unione Europea, quindi è possibile che ci siano delle novità durante il prossimo mese. Se ce ne saranno, direi che insomma ne faremo sapere. Tra l'altro, si potrebbe anche andare a già provare appunto questo tipo di software è appunto che si chiama Firefox Translation per vedere appunto se effettivamente funziona bene, magari facendo il paragone con quelli già esistenti.
Rimaniamo in legalese perché a quanto pare il termine bimbo minchia rappresenta un'offesa e quindi per la Cassazione un reato. Quindi o tutti voi che scrivete sui social bimbo minchia con la K rigorosamente fate attenzione. Poi vi do un'altra notizia di colore perché alla Washington State University un team di ingegneri ha dimostrato che è possibile sviluppare le componenti dei chip che mimano il comportamento del cervello umano con il miele. Poi non ho idea se alla dimostrazione seguirà l'atto pratico. Parliamo piuttosto di cose molto più interessanti perché l'inchiesta.it nell'articolo Mercenari digitali, lo storico attacco hacker russo all'Ucraina che ha cambiato il mondo, ci parla del libro Così mi hanno detto che finirà il mondo di Nicole Perlroth, edito da Il Saggiatore. Si parla, detto in soldoni, cioè vi leggo il catenaccio dell'articolo. Nicole Perlroth ha passato 7 anni in giro per il mondo a investigare gli abissi del mercato delle armi cibernetiche. In un libro edito dal Saggiatore, racconta la sua inchiesta su questi invisibili combattimenti attorno a noi per il controllo della vita online. E si tratta di un libro uscito anche prima cioè scritto almeno in lingua inglese, prima che la Russia iniziasse le operazioni in Ucraina. Quindi, vedete, quindi è interessante anche per questo, perché appunto viene esclusa tutto l'ammontare di notizie che riceviamo oggi da questo fronte, chiamiamolo così. Allora, il commissario della giustizia di Dehr Ender è stato preso di mira con Pegasus, lo spyware della società israeliana NSO Group, già utilizzato da diversi regimi, almeno due paesi europei, ossia Ungheria e Polonia, per sorvegliare esponenti delle opposizioni. Lo scoop è di Reuters e almeno altri quattro funzionari della commissione sono stati presi di mira con Pegasus. Il Parlamento europeo ha lanciato una commissione d'inchiesta sull'uso di Pegasus il 19 aprile, ricordiamolo.
Dunque, torniamo un po' al mondo di Linux perché voi sapete che ci sono delle interessantissime applicazioni che escono come Flatpak e sono a disposizione oramai di tutte quelle distribuzioni che accettano l'utilizzo dei pacchetti Flatpak. Sophie Herold ha creato un ottimo software che si occupa appunto di fare il backup in maniera grafica e in maniera completamente open source e anche in maniera molto molto semplice. È scritto il software in GTK 4 e ha un'interfaccia appunto abbastanza bella e poi si possono utilizzare temi chiari, temi scuri e soprattutto può creare appunto su vari dischi esterni, driver esterni, chiavette USB, dischi SSD, appunto, o anche un host remoto attraverso SSH, appunto, la copia dei dati. In realtà questo software che si chiama Pika Backup è un software interessante perché almeno si propone di fare il backup in maniera semplice, cioè non è che va a copiare tutti i dati, ma soltanto quelli che sono appunto differenti rispetto alla copia di destinazione. Quindi, se abbiamo fatto tipo il backup precedentemente, lui non prenderà il backup completo della macchina che deve fare il backup dell'hard disk, ma farà solo il backup di quegli elementi diversi e quindi che sono stati modificati. E quindi questi verranno riportati sull'hard disk esterno, SSD o via dicendo. Quindi, ripeto, è un software che troverete però esclusivamente sotto i pacchetti Flatpak e si chiama, scusate, Pika Backup, quindi scritto appunto con la K, quindi Pika Backup.
Poi vi segnalo un paper dell'Istituto Bruno Leoni che si chiama Nothing Lasts Forever, Even the Gatekeepers Market Share. Ossia si parla della regolamentazione dei mercati digitali secondo il DMA, Digital Markets Act, la quale rischia di penalizzare l'innovazione senza impedire la frammentazione delle regole tra i paesi europei. Lo studio è a cura di Aina Turillazzi e Carlo Stagnaro e il PDF è liberamente accessibile per chi volesse approfondire. A tal proposito vi leggo un estratto di questo essay. e il DMA introduce una nuova regolamentazione ex ante per i cosiddetti gatekeeper, cioè le piattaforme online di grandi dimensioni. Tuttavia, l'identificazione dei soggetti alla regolamentazione è arbitraria e molti degli obblighi previsti sono vaghi e non sempre giustificati da adeguate analisi costi-benefici. Un forte argomento a favore del DMA sta nell'esigenza di prevenire la proliferazione di regole nazionali. Tuttavia, non solo diversi paesi, tra cui l'Italia, stanno definendo regole nazionali, ma anche in sede di attuazione il DMA potrebbe generare esiti disordinati. Per evitarlo si propongono una serie di accorgimenti, per esempio la definizione di linee guida condivise per armonizzare le definizioni, gli obblighi e le pratiche che dovranno poi essere garantiti dalla Commissione in collaborazione con le autorità antitrust nazionali. I mercati digitali stanno evolvendo rapidamente. Vecchie piattaforme lottano per mantenere le loro quote di mercato e altre nuove entrano sul mercato continuamente. I mercati digitali vanno compresi prima di introdurre nuove norme ex ante, i cui effetti di lungo termine sono sconosciuti. Ancora meno, essi hanno bisogno di un proliferare di norme nazionali o di pratiche nazionali di attuazione che potrebbero frammentare il mercato digitale europeo. Per concludere, se abitate vicino a Venezia, Cisco vuole trasformare Venezia in un grande spazio di smart working con il progetto Vanyware.
E siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Linux che, come ogni sabato, parte alle ore 12:30 e vi informa su quello che sta succedendo nel mondo dell'open source, del free software, ma oramai della informatica in generale. Ovviamente noi teniamo come, diciamo così, portabandiera appunto il sistema operativo Linux, il sistema operativo libero per eccellenza. Comunque parliamo anche di ciò che è intorno a questo sistema operativo. Vi ricordo la replica di lunedì mattina alle ore 10:30 e la versione podcast che potete appunto tranquillamente scaricare naturalmente dal sito della web radio Radio Start. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, al prossimo sabato, per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti, Attilio.
Well, we know.